La rassegna stampa di Radio Yulm.
Buongiorno ascoltatori e buongiorno ascoltatrici, sono le 8.40 e 52 secondi di questo giovedì e non venerdì, 5 dicembre 2024, sono qua con...
Giorgia, buongiorno a tutti!
Oh, buongiorno Giorgia, come stai stamattina?
Tutto bene te?
Molto bene, c'è un sole che spacca le pietre, Sofì in regia che sta calcolando qualche volume, qualche cosa, la salutiamo tantissimo anche lei.
E la puntata di oggi sarà ricca di informazioni e approfondimenti. Oh. In arrivo oggi un sacco di notizie e approfondimenti tra qui a livello internazionale, approfondimenti sulla guerra in Oriente. Okay. Poi parleremo delle tensioni in Seoul, un approfondimento riguardo i fatti di cronaca legati all'uccisione del CEO di United Health. A livello europeo parleremo della crisi del governo francese e poi concluderemo con un approfondimento sul blitz contro i neonazisti e poi parleremo un pochino della finale di X Factor di stasera.
Finale di X Factor, concorrenti di Sanremo, lo sport, ultimo weekend della Formula 1, chissà cosa succederà in questo caso.
Per commentare queste notizie con noi e per eventuali domande scriveteci al numero 331 14 38 923. Sottolineo anche l'importanza del blog, ragazzi, Instagram, e seguiteci su ogni social,
Instagram, TikTok, postiamo un sacco di video. Noi adesso vi salutiamo e ci vediamo fra pochissimo. Ed eccoci qua, siamo tornati con tanti quotidiani.
Parti tu. La Repubblica apre con la crisi, Francia schiaffo a Macron. Dopo solo 3 mesi cade il governo Barnier, sfiduciato in Parlamento con 331 voti. Poi c'è un articolo riguardante l'inchiesta, blitz contro neonazisti, la Premier tra gli obiettivi. Volevano quindi uccidere la Premier per poi passare alla guerra civile e poi al colpo di Stato. C'è poi una foto sulla Repubblica riguardante il mistero del super manager assassinato a Manhattan.
Sì, guarda, il Corriere della Sera apre praticamente nello stesso identico modo: caos Francia, cade il governo, il Premier Barnier sfiduciato solo dopo 3 mesi di governo. Macron quindi vuole subito un successore, dopo capiremo bene il perché. E anche lì, anche sul Corriere, c'è una grossa immagine dell'agguato al CEO dello United Healthcare. E quindi, nel senso, Repubblica e Corriere decidono di aprire così.
Esatto, poi il Fatto Quotidiano apre anche lui comunque con il governo KO, avviso di sfratto a Macron, che è un po' la notizia principale che ci sarà questa mattina su tutti quanti i giornali e le prime pagine. Interessante è invece l'editoriale sempre di Marco Travaglio, che dice: se fosse vivo Edward Munch ritrarrebbe con una variazione sull'urlo le facce stupefatte dei commentatori italioti. Ora, per dire, sono tutti lì con gli occhi sgranati e la bocca a culo di gallina per il tracollo del mitico governo di Michel Barnier. Impossibile inventariare tutti i danni che Macron ha causato alla Francia, all'Unione Europea, ma soprattutto a se stesso, fra tagli di tasse e ai ricchi. Invece, sorpresa, rivince la Le Pen.
Il resto del Carlino, anche lui decide di aprire nel modo un po' simile a Repubblica e Corriere: Francia governo a picco, Macron resta. La destra di Le Pen e la sinistra di Mélenchon affossano appunto l'esecutivo Barnier. Con allegata all'immagine in prima pagina di New York, ucciso il re delle assicurazioni. Quindi continua a riapparire la stessa pagina.
Quindi le notizie principali stamattina saranno quindi approfondimento su New York e poi la Francia, la caduta del governo, francese.
Poi si parla anche di Stellantis, sia sul resto del Carlino sia su Corriere. Corriere c'è una piccola vignetta: Stellantis dividendi per 16 miliardi mentre licenziava.
Il Sole 24 Ore apre in maniera un pochino diversa, parla comunque sul trafiletto Libano, tregua violata, Netanyahu, la guerra non è ancora finita, e poi parla di IRPEF e IRES, il governo dal via libera alla riforma per i professionisti e per le imprese, e parla poi delle tensioni in Sud Corea, il presidente revoca la legge marziale dopo il no del Parlamento. Questi sono un po' i titoli che riguardano il Sole 24 Ore, che sono un pochino diversi dai soliti quotidiani.
Giusto, guarda, il Corriere sempre in prima pagina apre con un piccolo trafiletto: la rete dei neonazisti, spariamo a Meloni, allevavano 5 guerriglieri per uccidere Giorgia Meloni, definita la, tra virgolette, traditrice in questo caso, la rete di neonazisti che appunto si ispirava a Himmler, smantellata da Digos con questi 12 arresti in tutta Italia. trovati principalmente a Bologna.
Sì, esatto.
Quindi
esatto.
Decide anche il Corriere di parlare anche di questo.
La Verità, così si lavora a Monfalcone, dove un abitante su tre è straniero. Pizza islamico per la moschea. L'inviata di Fuori dal Coro scopre che moltissimi bengalesi che vivono in città ogni mese sono costretti a cedere metà del loro stipendio a personaggi che ruotano intorno all'imam, il cui collaboratore è una condanna per caporalato. Ma va in regione col PD. Quindi questo è il titolo principale della Verità. Prosegue poi con impallinato da destra e sinistra, via pure Barnier, Francia nel caos, ma Macron si asserraglia all'Eliseo. L'articolo di Matteo Isalberti: la Francia non ha più un governo. Ieri, poco prima delle 20:30, una maggioranza di 331 deputati ha votato a favore della mozione di censura dell'esecutivo di Michel Barnier, come prevede l'articolo 50 della Costituzione transalpina. Quindi poi segue a pagina 5 nella Verità, se volete approfondire, leggete lì.
Giusto, poi tutta la questione francese la approfondiamo meglio dopo. Il Messaggero, sempre come i primi quotidiani, commenta: cade il governo, Francia in tilt, l'asse destra-sinistra sfiducia Barnier. Sale il pressing appunto su Macron, che dovrà scegliere un nuovo capo.
Esatto.
Il Messaggero decide di parlare anche di Seul. Di Seul, che dopo appunto ne parleremo meglio, cioè è stato chiesto l'impeachment per Yoon Sun, golpe fallito, l'ombra della First Lady. Poi ci spiegherai meglio tu, Giorgia, perché sembra abbastanza complicato. Poi capiremo meglio. Sempre sull'ultima cosa, sul Messaggero, ritorna l'immagine del momento, dello sparo del killer sul capo
dell'agguato al
non è
al
stato CEO. Ancora trovato, quindi no. Non si sa ancora molto.
Il giornale Terrorismo: volevano uccidere la premier Meloni, arrestati 12 membri di una rete neonazista, preparavano attentati. Luca Fazio e Stefano Vladovic aprono così il giornale. 12 neonazisti arrestati dalla polizia progettavano di uccidere Giorgia Meloni e assaltare il Parlamento. I componenti della Wehrful Division volevano sovvertire il governo, installando uno stato etico e autoritario, incentrato sulla supremazia della razza ariana. Le forze dell'ordine hanno sequestrato un piccolo arsenale di guerra. Quindi questo è l'articolo principale del giornale. Poi procede comunque con la crisi di governo in Francia, quindi Barnier sfiduciato, adesso trema Macron, l'impotenza dell'Eliseo e la decadenza di un sistema. E poi sempre giallo negli USA, manager di un colosso sanitario freddato nel centro di Manhattan. Okay. Valeria Robecco approfondisce questo articolo.
Sì, praticamente quasi tutto abbastanza simile. Il Manifesto mette una grossa immagine di Macron in centro pagina, il re solo in Francia. Dopo 3 mesi cade il governo Barnier, la prima sfiducia in 60 anni. Quindi è un fallimento del presidente sovrano Macron. Decide invece di andare a fondo pagina. 5 bambini uccisi appunto nella striscia di Gaza, una storia abbastanza brutta. Questi stavano cercando
di prendere da mangiare,
sono stati uccisi proprio in quel momento.
Il Mattino apre sempre crisi di governo in Francia, però poi cambia argomento, parla un po' a livello culturale. Questa sera c'è la finale di X Factor, quindi con Robbie Williams, ospite tra l'altro, e anche Gigi D'Alessio.
Davvero?
Sì. X Factor accende il plebiscito e quindi la finale a Napoli, che sarà diverso dal solito. Esatto, è il Mattino.
Okay.
Quindi poi se siete interessati approfondirete sul Mattino, scusatemi. Meloni, vertice con Orban, asse sui migranti, distanze su Kiev e poi il blitz a Bologna, 12 arresti.
Beh, guarda, approfondiremo anche noi su X Factor, sinceramente, perché io voglio fare una mia piccola predizione, dopo ne parliamo meglio. Comunque il Gazzettino invece decide di aprire migranti, altri no dai giudici, approvata dal Senato la legge che riscrive l'elenco dei paesi sicuri e regola i respingimenti. Parla anche appunto di boss mafiosi, del boss che appunto scappò dal carcere in Sardegna un anno fa, venne ritrovato nel giugno dello stesso anno, e anche lì ci sono stati dei riscontri appunto su questa evasione. È stato ritrovato, si è pentito, hanno trovato traffici illegali di qualunque tipo di sostanze. In questo caso ne parla il Gazzettino in prima pagina.
Esatto, invece cambierei completamente argomento, parliamo di sport. Tutto Sport apre con la prima foto è di Thiago Motta sotto osservazione. Secondo Olivieri, Juve Bologna sarà studiata a Coverciano per le doti dei tecnici, ma ora diventa un esame soprattutto per Thiago. L'articolo sopra invece: a Milano ha celebrato il 2024 d'oro del tennis italiano Sinner, in nazionale mi sento al sicuro, non auguro a nessuno certi momenti, mi sono sentito perso, non voglio non vedere il nome di Berrettini nel libro della Davis 2023 non l'aveva fatto stare bene, ora promette di vincere la Coppa Wimbledon.
La Wimbledon che quest'anno appunto è assaltato per cercare di mantenere al meglio le sue Olimpiadi, che appunto sono andate benissimo, però esatto. Peccato per il Wimbledon mancato, a cui però Musetti è riuscito a fare un un ottimo
prestazione. Un tennis italiano che sta dando,
che sta sbocciando, esatto. Ragazzi, mai così tanto nel tennis italiano. Gli altri due giornali principali, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, parlano sempre appunto di situazioni calcistiche. Noi abbiamo voluto parlare un attimo di tutto sport perché ci è sembrato bizzarro che ci fosse Sinner in prima pagina. Sinner in azione, mi sento al sicuro, proprio in un momento anche abbastanza vuoto del tennis.
Sì, è un momento dove c'è, a livello di sport, il tennis è in pausa.
Sì.
Quindi sì, si parla maggiormente di calcio, di Formula 1, dove poi
Formula
Matteo
1.
Ci farà un breve approfondimento. e poi tennis, calcio. A tra pochissimo, ragazzi, ci sentiamo a tra poco.
Stars are for silhouette every night. I can show you lights. 'Cause I'm a real tough kid, I can handle my shit. They said, baby, you gotta fake it till you make it, and I did it. Lights, camera, bitch, smile, even when you wanna die. He said he loved me all his life, but that life was too short. Breaking down, I hit the floor. All the pieces of me shattered.
Questa era I Can Do It a Broken Heart di Taylor Swift, nonché l'artista, tra l'altro, con più stream su Spotify
quest'anno.
Esatto, tra l'altro colgo la palla al balzo per parlare un po' del Spotify Wrapped che è uscito ieri sera. Ieri sera è una sorta di riassunto che viene fatto di artisti, ascolti, canzoni, dove tutti quanti quelli che hanno Spotify scaricato possono vedere un po' il sunto del loro anno musicale. Quindi se avete Spotify guardate questo riassunto, è molto, esatto, interessante.
Scriveteci se volete al 3311438923 come è andato il vostro Spotify, quanti minuti avete accumulato. Io ne ho fatti tantissimi, quindi abbiamo un po' parlato oggi qua in regia di quanti sono stati i minuti. Risposte un po' strane, aspettiamo le vostre, e però adesso partiamo un attimo con la crisi in Medio Oriente, che vede in questo momento Gaza che appunto nella giornata di ieri ci sono stati cinque bambini uccisi quando stavano andando a prendere del cibo. E c'è stato anche una dall'Amnesty International un'accusa verso Israele di aver commesso un grande genocidio. Israele in questo caso però respinge con fermezza tutte queste accuse di genocidio come calunnie a antisemite. Sono le stesse accuse da cui Tel Aviv deve difendersi di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia che ci sono state qualche settimana fa. E in Siria, invece, sempre nella scena medio orientale, la quarta città più importante potrebbe cadere in questo momento, che si chiama Hama. E in questo momento abbiamo nelle mani degli islamisti appunto un assalto indirizzato verso questa città. Ci sono 120.000 cittadini che stanno cercando di evadere da questa città. La città è stata presa su tre fronti, manca l'ultimo, che è quello da cui i cittadini appunto stanno scappando. C'è stata da parte del presidente siriano una sorta di promessa, il 50% in più della paga lavorativa a tutti i combattenti, a tutti i militari che stanno appunto resistendo in questa città. E appunto sono stati istituiti anche nuovi posti di blocco per arruolare nuovi appunto combattenti.
Cambierai parte del mondo, quindi andiamo in Sud Corea.
Presidente, vai via. Questo grida la gente oggi davanti al Parlamento di Seul. Il ritiro del decreto sulla legge marziale non è bastato per calmare gli animi.
Così il reporter Paolo Salom del Corriere della Sera. Partiamo quindi con un approfondimento sulla Sud Corea. La legge marziale viene revocata, il partito di governo si oppone all'impeachment del presidente, il Parlamento fa marcia indietro sulla legge che intendeva di fatto sospendere la democrazia. Tutti i membri del governo offrono le dimissioni. Il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol ha cercato di imporre la legge marziale per porre fine a un'intensa competizione fra i partiti e una polarizzazione molto forte nella politica e nella società sudcoreane. Yoon Suk-yeol, di destra, è molto contestato dal popolo. Eletto nel 2022 con solo lo 0,8% di scarto, ha provato a risolvere le divisioni sospendendo la democrazia. È stata quindi infatti mossa una mozione di impeachment contro di lui. La mozione di impeachment delle posizioni è stata depositata in Parlamento e è in votazione quindi entro sabato, quindi avremo degli approfondimenti comunque anche domani, dopodomani, riguardante la Sud Corea, e per aver violato comunque gravemente la Costituzione. Le prospettive quindi sembrano molto cupe, quindi ci sarà un cambio a livello di governo in Sud Corea. L'opposizione detiene una larga maggioranza nel Parlamento di 300 membri e ha bisogno solo di un pugno di defezioni dal partito del presidente. Il principale partito di opposizione democratico ha anche presentato una denuncia di insurrezione contro il presidente, quindi proprio come dicevano nell'audio, non lo vogliamo più. Quindi una forte attenzione per la Sud Corea. Sì. Anche il leader quindi del partito di governo ha descritto il tentativo di Yoon come tragico e chiede quindi che i responsabili ne rispondano. È sotto inchiesta tra l'altro anche la moglie, quindi ha un'attenzione per Seul.
Mm-hmm. Giusto, giustissimo. Se vogliamo spostarci velocissimi in Francia, la situazione di crisi di governo è alle stelle.
Esatto, abbiamo anche lì comunque una forte crisi di governo. Infatti, in Francia passa la sfiducia, cade il governo Barnier, la sinistra radicale chiede le dimissioni di Macron. Cos'è successo? In Francia il governo di Michel Barnier è comunque durato solo 3 mesi, una mozione di sfiducia della gauche, che sarebbe quindi la sinistra, votata anche dall'estrema destra di Marine Le Pen.
Ricordiamo, 3 mesi, governo più corto della storia della Francia.
Esatto, è il secondo governo della Quinta Repubblica francese rovesciato da una mozione di sfiducia dopo quello di Georges Pompidou nel 1962.
62 anni fa.
Esatto, il presidente Emmanuel Macron intende ora nominare un successore entro poche ore, quindi oggi alle 20 si rivolgerà alla nazione. La mozione di sfiducia ha fatto il pieno dei voti del Nuovo Fronte Popolare di Sinistra che l'aveva proposta. La mozione è passata con 331 voti a favore. L'annuncio è stato dato quindi in Assemblea Nazionale dalla Presidente dei Deputati. Sì. La France Insoumise, attraverso la Presidente del gruppo parlamentare Mathilde Panot, dopo la sfiducia ha chiesto ancora una volta a Emmanuel Macron di andarsene, invocando elezioni presidenziali anticipate. L'inevitabile censura è arrivata quindi per Barnier in soli 3 mesi. Mm-hmm. E Macron quindi non durerà 3 anni. Ha aggiunto poi su X il leader della formazione di sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon. Invece Marine Le Pen ha detto che lascerà lavorare il prossimo premier a una manovra finanziaria accettabile per tutti. Secondo Marine Le Pen la caduta di Barnier non è quindi una vittoria, ma comunque la scelta migliore per i francesi. Quindi abbiamo anche in Francia molti molti problemi a livello di governo, problemi interni.
Molti problemi soprattutto il problema principale è trovarlo entro sabato. Perché cosa succede questo weekend? Succede che c'è l'inaugurazione del Notre Dame dopo il famosissimo incendio a cui parecchi politici, tra cui Trump, saranno presenti.
E tra cui tra l'altro Emmanuel Macron ha fatto molto manforte del suo governo, quindi ci ha dato, esatto, dato molta attenzione a Notre Dame.
Eh sì, ci sono gli occhi puntati su questo weekend a Parigi, noi aspettiamo di sapere chi sarà il prossimo, perché è questione di ore praticamente per Macron nella scelta di questo altro presidente del governo. Invece spostandoci da tutt'altra parte, in America, cosa è successo? Nel cuore di Manhattan è successo un fatto gravissimo, proprio ieri. Cosa succede? Il CEO dello United Healthcare è stato ucciso quando stava per uscire dalla sua macchina, da un assassino appunto mascherato. Non ci sono ritrovate tracce, alcun tipo di tracce. Dopo l'uccisione è scappato subito, ha preso la bici ed è andato via. C'è una caccia all'uomo gigantesca quindi nel cuore di Manhattan in questo momento per ritrovare l'assassino.
Esatto, e tante le foto sui giornali che inquadrano un po' la situazione nel momento in cui è avvenuto l'accaduto. Esatto,
abbiamo visto su tutte le prime pagine la foto del momento.
Esatto, esatto. Però non si sa ancora chi sia stato.
E non si sa ancora, le uniche cose che sappiamo è che la moglie ha dichiarato che ci sono state molte minacce nei confronti del marito ultimamente. Non sa neanche lei bene perché, ma crede sia una mancanza di copertura sanitaria. Anche lei però è molto dubbiosa sui dettagli, non ha capito benissimo come si sarebbe svolta appunto questo omicidio.
Non si è ben capito. Parlerei ora dell'Italia. Abbiamo avuto dei problemi a Bologna. Bologna, blitz contro neonazisti, parlavano di uccidere Meloni. 12 persone sono finite in carcere nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Digos di Bologna sul gruppo suprematista e neonazista chiamato Weirful Division, ovvero Divisione Nuova Alba. Il gruppo, secondo gli investigatori, costituiva una sorta di cellula organizzata, già in fase operativa e capace di realizzare quindi anche atti eversivi. C'erano il comandante, poi anche l'editore e l'istruttore, questi ruoli che si erano dati Daniele Trevisani, Andrea Ziosi e Salvatore Nicotra, i tre principali indagati. Finiti in carcere insieme ad altre 9 persone nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Digos di Bologna. Tra le contestazioni mosse al gruppo c'è la preparazione di gravi attentati, anche quindi nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e poi nei confronti di un economista del World Economic Forum, Klaus Schwab. Secondo quanto emerso, quindi l'idea era quindi di colpire la Premier già nel 2023, nelle quali quindi alcuni indagati hanno discusso tra loro le più volte di colpire Giorgia Meloni perché è considerata una fascista che perseguita i fascisti. Nei dialoghi intercettati si faceva riferimento anche a sopralluoghi nelle aree limitrofe a Palazzo Chigi e a Montecitorio per studiare quindi lo scenario un po' di come formare fare sì. questo attentato. Le accuse quindi riguardano attività di propaganda, proselitismo e predisposizione di azioni violente, anche quindi comunque attraverso l'analisi di gruppi su Telegram, quindi c'è un'attenzione anche verso i social. L'esempio quindi a cui aspiravano questi neonazisti è emerso ancora, erano terroristi come Pierluigi Concutelli o Joshua Fioravanti. Il modello quindi erano INAR, quindi a Bologna grande attenzione.
Grandissima attenzione. Rimanendo sempre in Italia, ci sono due notizie principali. L'incontro tra Gino Cecchettin e Valditara, che hanno stipulato degli incontri nelle scuole per i ragazzi, appunto, per educare e prevenire tutti questi atti di violenza e per istruire appunto tutti i giovani su come funziona bene tutto questo periodo. Un'altra notizia importante è l'IT Wallet. Non so se Giorgia tu hai già provato. Io sì, stamattina ho provato, mi sono messo la tessera sanitaria sul telefono e personalmente sono abbastanza contento perché finalmente non dovremo più portarci il portafoglio appresso.
È una forte innovazione.
È una forte innovazione. Per ora c'è solo tessera sanitaria e patente. Io non ho la patente, quindi purtroppo non posso inserirla. Però, nel senso, dal 2025 avremo carta d'identità, se vogliamo passaporto, ci saranno molte più tessere che potremo mettere appunto su questo IT Wallet che secondo me è una buona innovazione.
Un'ottima innovazione anche magari per quando capita di dimenticarsi il portafoglio, soprattutto per quando sei in macchina e vengono magari fatti dei controlli.
Sì.
È un ottimo piano.
Giusto. Rimanendo sempre in Italia, e vogliamo chiudere qua con cosa? Con stasera la finale di X Factor, ragazzi, la finale di X Factor. Non lo so, cosa potrebbe succedere? Oggi finale a Napoli, quindi completamente
esatto.
Diverso. Si è sempre fatta a Milano, questa volta cercano di farla a Napoli, all'aperto addirittura.
Quindi un cambiamento molto forte.
Cambiamento molto forte. ragazzi, devono vincere i Patagarri,
che sono tra l'altro i favoriti, sui giornali sono i favoriti. C'è... quindi si vedrà stasera cosa succederà, lo vedremo poi su alle 9 questa sera ci sarà la diretta.
Tutti sul divano. Ultima notizia, weekend di Formula 1, stiamo finendo così con Ferrari e McLaren passo passo sul mondiale costruttori, quindi vedremo anche qua cosa succederà domenica. Sarebbe clamorosa una vittoria Ferrari, non accade da 12 anni.
Tanto tempo.
12 anni adesso, ragazzi, ci sentiamo fra pochissimo con l'essenziale.
Direi subito che è una notizia super interessante. Ci sono state due anziane di 90 e 70 anni che, seguendo un corso dei carabinieri, sono riuscite a far arrestare due truffatori. Un po' con la scusa quella del finto carabiniere e del finto nipote, questi due truffatori avevano provato a fregare queste signore, che invece molto attentamente hanno fiutato il problema, hanno chiamato i carabinieri e hanno fatto arrestare entrambe i due truffatori.
Giorgia, io mi voglio sentire così da grande, voglio essere così.
Io spero a 90 anni di essere così sveglia, per poter fregare uno di 20 anni.
Ma cioè, pensa te, dovremmo fare una serie TV su queste due signore, perché potrebbero...
A Bisceglie, tra l'altro, quindi qui a Milano.
Ma dai.
E poi parliamo invece di mascotte giapponesi. Sono le Yuru Chiara, quindi sono una parte comunque significativa della cultura popolare giapponese. Il termine è una combinazione di due parole, Yuru, che significa rilassato o morbido, e Chiara, che è una forma abbreviata di character, che sarebbe quindi personaggio. Cosa succede in Giappone? Queste figure sono considerate un po' come dei personaggi, delle celebrità. Hanno addirittura una loro carta d'identità, quindi sono proprio considerate importanti, dove vengono comunque segnate le loro caratteristiche. Succede che queste figure, queste mascotte che vengono comunque utilizzate anche dai governi locali, dalle aziende e dalle istituzioni giapponesi, sono talmente ingombranti che si incastrano in giro per il paese. E cosa succede? Che i giapponesi si ritrovano a disincastrarle, quindi ci sono un sacco di foto di questi giapponesi che cercano di disincastrare queste mascotte giganti che rimangono incastrate nei tornelli, nelle porte. Quindi insomma, una cosa un po' divertente quella che succede in Giappone.
Il fatto che abbiano i documenti a me fa morire da ridere.
Sì, perché vengono proprio anche invitate in TV, cioè partecipano proprio a eventi, apparizioni pubbliche, persino quindi trasmissioni televisive, cioè sono proprio popolari.
Questa è una notizia molto importante secondo noi, che ci tenevamo a condividere con tutti voi, ragazzi.
Esattamente, il Giappone quindi va così.
Guarda, io ho portato un po' di record essenziali, secondo me, che non potevamo fare a meno di ascoltare. Partirei da un italiano, dal nostro italiano, che, ragazzi, credo sia il record più importante che possa esistere, ha il maggior numero di Guinness World Record al mondo. Quindi nessuno come lui. E questa cosa, secondo me, è pazzesca. Salutiamo Silvio Sabba, che è di Milano, peraltro, se vuole passare a salutarci, noi siamo vogliosi di attenderlo. Lui ha il maggior numero di record. Altro record importante, il gatto più ricco del mondo. Lo sapevi, Giorgio?
Ah, un gatto ricco?
Un gatto con 12 milioni di dollari come eredità dal suo padrone. Pensa a te. Il suo padrone, dopo essere morto, ha deciso appunto nel suo testamento di lasciare al gatto tutti.
Si comprerà un sacco di giochi, suppongo.
Speriamo, non lo so, magari è lui che gestisce i conti, è qualcun altro, non lo so. Un altro record secondo me interessante sono le unghie più lunghe del mondo. Le unghie più lunghe del mondo, questa signora di 64 anni ha delle unghie lunghe 1,5 metri.
E come fa a vivere secondo te?
Pensate, non lo so, non vengono tagliate da 25 anni. Diana Armstrong, si chiama così, 1,5 metri. Non vengono tagliate da 25 anni, tantissimo secondo me. Ho lasciato come ultimo il record più importante, ed è il record che io amo condividere con tutti i miei amici, il record che io adoro, ed è il record di hot dog mangiati in 10 minuti.
Quindi suppongo tu sia amante degli hot dog.
Benedetta, secondo te quant'è il record di hot dog mangiati in 10 minuti? Quanto può essere? Quanto può essere? Quanto? 15. Allora, ci sei andata un po' lontana. Il record precedente risale a 12 anni fa, 74.
In 10 minuti
è stato battuto questo settembre, sempre dallo stesso signore, con...
che è un amante degli hot dog, quindi
un miglioramento di 10 hot dog, quindi 84 hot dog in tutto. Che è assurdo, cioè,
assurdo, ragazzi.
Non può essere vero che in 10 minuti carne più pane, ragazzi, non solo il pane, non solo l'hot dog. Quindi...
Ma tu hai visto la tecnica? Mangia prima il pane, dopo.
Allora,
dopo
lui mangia prima la carne e poi il pane, quindi bagna, perché poi può usare anche l'acqua. Sono metodi strani. E io vi consiglio comunque di andare a vedere questo record. Beh, a me piace un sacco, io ve lo consiglio.
Comunque per oggi questo è tutto, ragazzi. Grazie per averci ascoltato e per aver condiviso quindi con noi le ultime notizie di oggi, sì. E per essere stati con noi per questi ultimi approfondimenti super interessanti. Grazie a Sofì in regia, grazie a Matteo Sofì,
grazie
oggi
Giorgio,
con
grazie
me.
A te.
Grazie a te.
Che bella giornata, godetevela.
Buona giornata a tutti.
La rassegna stampa di Radio Yulm.